Buonasera a tutti i radioascoltatori. Questa sera, assieme a
Andrea Viviani.
Luigi Faccia e ovviamente a Luca Peroni, discuteremo, a fronte anche delle richieste appunto dei nostri ascoltatori che continuano a arrivarci, di una questione di attualità di questi giorni, che è la questione economica mondiale, ma anche e soprattutto del nostro Veneto territorio, di come affrontarla e le proposte che in questi anni il Veneto Serenissimo Governo ha fatto a fronte dell'analisi e delle previsioni in questo settore. Ricordiamoci, tengo a ricordare appunto che nel 2005, ben 4 anni fa, il Veneto Serenissimo Governo ha stampato un documento intitolato Suggerimenti per la rinascita economica del Veneto, per appunto dare degli spunti sia ai responsabili economici, anche finanziari, politici del nostro Veneto, su come poter impostare un tipo di economia alternativa a quella che siamo ormai abituati dall'occupazione, possiamo benissimo partire dall'occupazione italiana del 1866
In avanti.
in avanti. Ecco, volevo appunto fare una parentesi un po' velocemente sulla questione economica della Serenissima per dire che i nostri governanti storici, finché esistevano le istituzioni legittime marciane, hanno sempre lavorato a favore di tutti i stati sociali della nostra popolazione, del nostro territorio e delle varie differenze anche appunto territoriali delle varie comunità che esistevano nel nostro territorio. Questo ha portato la Serenissima ad essere sempre in prima linea durante i secoli a parte la libertà individuale dei suoi cittadini, ma anche a portare i suoi abitanti ad avere un livello altissimo di qualità
Della vita.
della vita, sotto tutti gli aspetti. Ricordiamo che nel lontanissimo 1200 le istituzioni della Serenissima tutte
Tutelavano i ragazzi nell'ambiente di lavoro, tutelavano le persone contro gli eventuali lavori pericolosi. Parliamo già del 1200, queste norme qua arriveranno nell'Europa nel tardo 800, se non dopo. Dunque siamo già a livelli, non solo, ma parliamo anche di difesa del territorio, di difesa dell'ambiente, cioè tutte cose che adesso sembrano scontate, ma a quell'epoca soltanto la Serenissima aveva messo in atto. Non parliamo poi del discorso che è stata la prima nazione al mondo a difendere la proprietà intellettuale, cioè i brevetti, con già leggi del fine del 400 e del 500, insomma, all'avanguardia su tutto in fatto di idee, eccetera. Non è un caso che la nostra Repubblica abbia potuto, diciamo, prosperare per oltre 1000 anni, ecco. Questo è molto importante. Difatti noi nel nostro suggerimento partiamo da questo presupposto, cioè partiamo da una modestissima analisi storica riguardante il contributo che la nostra Repubblica ha dato. E adesso penso che possiamo anche
Appunto no, possiamo ricordare ancora per continuare questo excursus un po' storico ai grandi lavori pubblici della Serenissima in tempi lontanissimi, parliamo di secoli, secoli or sono, per gli approvvigionamenti anche proprio alimentari della sua popolazione, per creare quel legame tra istituzioni e popolo che hanno portato appunto alla Serenissima, unico caso al mondo di repubblica esistita per oltre 1.000 anni, per 1.100 anni, tra l'altro senza sommosse popolari, e questo la dice lunga di fronte al 2000 che siamo oggi. Ecco appunto, da qui volevamo dire che la fine delle nostre istituzioni, della Serenissima Repubblica ad opera di forze nemiche, aliene, in contrasto, in grandissimo contrasto con la neutralità della Serenissima della fine del Settecento e in spregio a qualsiasi
Qualsiasi diritto
diritto inalienabile
inalienabile.
dei popoli, il Veneto purtroppo ha perso la sua indipendenza per vari altri motivi.
Ecco, volevo proprio soffermarmi su questo aspetto qua. Cioè, è vero che sedicenti storici e pennivendoli indigeni continuano a denigrare il passato nostro per giustificare l'azione banditesca e criminale napoleonica, però non va mai dimenticato che nessuno ha il diritto di soverchiare un altro paese, indipendentemente da qual è la sua situazione interna. Casomai sarà il popolo a decidere il futuro, non certo forze esterne. E già questo è una cosa aberrante, pensare che tuttora dobbiamo sopportare questa vergognosa falsità storica. Cioè, la nostra Repubblica era giusto perché veniva Napoleone. La nostra Repubblica era salda, sana, e casomai, dato come giustamente ha detto Luca, non vi erano sommosse nel nostro interno. Noi non avevamo bisogno di esportare rivoluzioni, perché la nostra gente mangiava. Mangiava, aveva la giustizia, aveva la tranquillità, aveva tutto il necessario per vivere tranquillamente. Dunque non c'era bisogno di avere idee deliranti da spacciare per giustificare azioni criminali. Questo è molto importante, perché nel 700 noi avevamo ancora un'economia floridissima, e io l'ho voluto ribadire anche alcune settimane or sono, perché bisogna finirla questa storia che nel 700 la nostra Repubblica era allo sbando o altre cose. Era uno Stato saldo, amministrato benissimo, e la popolazione era tutta per la Repubblica. Non è un caso che le rivolte antinapoleoniche da parte del nostro popolo sono andate avanti ben oltre la sua caduta, per ben 15 anni dopo la sua caduta. E non è un caso che nel 1848, cioè 60 anni, più di 50 anni dopo, migliaia di volontari erano accorsi da tutto il Veneto in difesa di Venezia, senza che nessuno li avesse chiamati. Ecco. Dunque, la base, cioè il popolo, era marciano. Perché? Perché per secoli la nostra Repubblica li aveva sempre difesi da qualsiasi sopruso o altro.
Per andare oltre appunto a questo discorso possiamo benissimo dire che comunque i problemi per il popolo veneto sono nati dopo la fine della Veneta Serenissima Repubblica, dopo che istituzioni straniere che non si basavano su consuetudini del popolo veneto sono state messe nel nostro territorio per portarci dove siamo tuttora. Ricordiamo che il Veneto, dopo che è passato Napoleone, svenduto all'Austria e nel 1866, dopo
con un referendum che noi
quel maledetto referendum del 1866, truffa, fatto fuori la legalità internazionale e con nessun
e fuori anche dal diritto
diritto
internazionale,
internazionale,
senza
senza
nessuna
nessuna
regola.
logica, senza nessuna regola, appunto. Il Veneto è passato sotto l'Italia. Allora, se durante l'occupazione austriaca.
Uno Stato sovraccarico già all'epoca dei debiti, ecco, questo non l'ho mai dimenticato, uno Stato sovraccarico di debiti già all'epoca.
Appunto, ecco, quello che volevo dire è che dopo il periodo dell'occupazione austriaca, che comunque non è stato rose e fiori per i veneti, in confronto a quello che erano abituati, si è passati sotto a un regime totalitario, ancora più arrogante di quello austriaco, che ha fatto del Veneto
Terra di
la
conquista
terra di
e da
conquista, la
sfruttare.
sua cassaforte praticamente. Ecco, dopo il 1866 il popolo veneto si è trovato a convivere proprio con la miseria, con la pelagra, la famosa pelagra che continuano a pubblicizzarci per denigrare il popolo veneto, è arrivata con lo Stato italiano e dopodiché i veneti hanno dovuto emigrare in tutto il mondo per trovare lavoro, per sopravvivere. Abbiamo avuto un'emigrazione biblica, dove i veneti si sono sparsi in tutto il mondo, dal Brasile, Argentina, Canada, Europa, Australia, in tutti gli angoli del mondo. E sotto l'aspetto anche sociale, il Veneto ha dovuto subire ideologie che non appartenevano alla sua storia, portatrici tra l'altro di numerose guerre che sono state comunque sempre guerre da parte dello Stato italiano aggressive e non difensive per conquistare altri territori nell'est, nel sud europeo e ricordiamo l'immane vicenda della Prima Guerra Mondiale dove oltre ai morti fisici veneti che abbiamo dovuto constatare ricordiamo che è stata combattuta, vissuta e combattuta proprio qua nel nostro Veneto, dove ci sono state devastazioni immani da parte del nostro territorio e da parte anche delle nostre genti. Vogliamo qui ricordare anche le moltissime vicende di soprusi sia dell'esercito austriaco ma soprattutto dell'esercito italiano, ricordiamo milioni e milioni di uomini in armi che erano qua nel Veneto, ecco appunto vogliamo ricordare anche i soprusi delle donne venete che hanno dovuto subire anche in moltissimi casi violenze appunto da tutta questa massa maschile di uomini che era proprio nel nostro
Presente.
territorio. Ecco, allora, il Veneto dalla caduta della Serenissima, ma soprattutto dal 1866, ha dovuto subire delle ingiustizie economiche, ma anche fisiche e sociali, che ci hanno portato a tantissime guerre, prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale, atroce anche questa, nostri figli veneti morti per ideologie che nulla hanno a che fare con la nostra storia, ricordiamolo, nulla hanno a che fare con la nostra storia, per arrivare a fine della seconda guerra mondiale con il nostro territorio, la nostra economia, le nostre finanze distrutte, azzerate e dover ripartire da zero, tra l'altro possiamo ben dirlo, se non ci fosse stato il contributo del piano Marshall degli americani probabilmente l'Italia non sarebbe stata quella che è stata negli anni, in questi anni. Comunque dopo queste immani sofferenze, il popolo veneto si è imboccato le maniche e ha cominciato a lavorare a testa bassa e è riuscito negli anni ad arrivare a farsi conoscere come uno dei modelli da copiare in tutto il mondo. E questo, il Veneto Serenissimo Governo, ha sempre fatto appello anche a politici, responsabili economici, finanziari del nostro territorio. Secondo noi non era basato e non aveva una struttura per durare nel tempo, perché non era basato, non era radicalizzato nella nostra storia, nella nostra società. Secondo noi c'erano delle modifiche da fare a questo sistema economico, moltissime modifiche, perché sapevamo benissimo che se non era oggi, era domani o dopodomani, questo tipo di economia aggressiva doveva matematicamente fallire, doveva collassare il tutto. E questo lo possiamo benissimo vedere ai nostri giorni. Oramai neanche i demagoghi dello Stato italiano, i ministri economici dello Stato italiano non possono prendere atto della situazione. Comunque, ecco, andando avanti col discorso, adesso volevamo fare un excursus così sui capitoli del documento che il Veneto Serenissimo Governo, come abbiamo detto, nel 2005 ha pubblicato, per poi poterli commentare assieme. Partiamo con il primo capitolo.
Ok, partiamo con il primo capitolo, che è l'edilizia. L'edilizia veneta futura, sia civile sia industriale, non sarà più invasiva, speculativa, inquinante, non rispettosa dell'architettura locale e dell'ambiente, ma dovrà rispecchiare i precisi parametri veneti, affinché questo importante comparto economico diventi finalmente maturo e virtuoso. Le nuove costruzioni, sia civili che industriali, dovranno rispettare alla lettera i seguenti punti. A. La costruzione si deve integrare perfettamente con l'ambiente che la circonda. Il progetto architettonico deve essere in sintonia con la cultura e la storia locale. B. I materiali da costruzione non devono essere tossici o inquinanti, ma riciclabili nella quasi totalità. A questo vanno aggiunti precisi standard di risparmio energetico. Vedi, impianti di riscaldamento ad alta resa, riduzione della dispersione del calore abitativo, eccetera. Tutte le costruzioni devono essere già predisposte all'atto del progetto delle più avanzate norme di sicurezza e della possibilità di installare pannelli solari o altri sistemi di energia alternativa. Finita per sempre l'epoca delle lottizzazioni, fatte per lo scopo speculativo o per incassare soldi da parte del comune concedente per il mantenimento dello stesso a causa dei minori trasferimenti dallo Stato centrale. Con le nuove venete norme, prima dell'autorizzazione di una nuova concessione edilizia, si dovranno rispettare i seguenti parametri. Le abitazioni civili dovranno essere possibilmente ubicate nell'interno del centro comunale o nei suoi immediati confini, cercando di sfruttare le abitazioni già esistenti, restaurandole o abbattendo quelle vecchie per edificare quelle nuove. Per evidenti motivi di costo nel portare i servizi e per la salvaguardia dell'ambiente, non è più possibile sottrarre altra terra e verde al nostro territorio e impedire così altri scempi criminali sino ad oggi perpetrati. Basti pensare alle periferie orrende sotto il profilo architettonico, che si estendono per chilometri e chilometri, anche nei piccoli comuni. Per capannoni e centri servizi si dovrà sfruttare l'esistente, se non compatibili per il nuovo uso si bonificano e come per le abitazioni si costruiscono nella stessa area. E dovrà partire un vasto lavoro di restauro e conservazione non solo nel nostro ben noto patrimonio storico e culturale maggiore, ma anche su abitazioni, ville, aziende, eccetera, di valore storico paesaggistico locale, che una volta sistemate, oltre a rendere più attraente la località, potranno essere date in uso ai cittadini per usi abitativi, commerciali, turistici. Le centinaia e centinaia di zone e zonette artigianali, industriali, commerciali, create negli ultimi decenni solo per i motivi citati al punto C, considerati gli alti costi sociali per il loro mantenimento, il loro valore produttivo molto basso e la perdurante deturpazione paesaggistica ambientale, verranno demolite e il territorio portato a nuova vita, attraverso la costituzione di parchi, giardini e opere di pubblica utilità, e tutto quello che può tornare a dare un'immagine serenissima. I lavoratori di questi centri saranno in buona parte impiegati nelle opere di abbattimento, risanamento. Idem, anche se il lavoro sarà molto più lungo, difficile e costoso, come la liquidazione del cancro petrolchimico di Mestre Marghera. Per concludere, la nuova edilizia veneta dovrà essere al servizio dello sviluppo, in sintonia di intenti con l'intero comparto economico e produttivo.
Ma penso che quello che abbiamo appena detto sia più che esaustivo, perché abbiamo praticamente in poche pagine abbiamo detto tutto quello che c'è da fare sul discorso edilizia. Io vorrei soffermarmi su un aspetto, cioè quando si dice diventi finalmente maturo e virtuoso, cosa vuol dire? Fino ad oggi si è lasciato andare, si è portato avanti una logica del cemento, 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 però questo nessuno teneva conto che portava a danno degli altri anche. Dunque agricoltura, ambiente, territorio, turismo. Adesso è arrivato il momento che anche questo comparto qua sia in perfetta sintonia, come peraltro abbiamo scritto, con tutti gli altri comparti, perché non ci sono più spazi, questo è importante ricordare, non c'è più spazio, tutto deve essere ordinato se vogliamo avere un futuro, perché il Veneto non è il Texas o la Francia, il Veneto è meno di 18.000 km quadrati, se andiamo avanti con questa logica qua, fra qualche anno non avremo più un metro quadrato di verde, e le altre attività cosa ne facciamo? Questo è importante ricordare. Dunque, lo sviluppo ci deve essere, ma deve essere coordinato e ordinato, come è la nostra Repubblica. È finita l'epoca del io faccio, gli altri si arrangiano. No, non è più possibile.
Ecco, no, volevo ricordare appunto, rilacciandomi al paragrafo E, del lavoro che dovremo fare anche ricordando le nostre realtà artistiche, oltre 4.000 ville venete che tutto il mondo ci invidia, che dovremo sicuramente restaurare e riportare in attività, diciamo il termine esatto, questi nostri tesori, per riproporle anche in ambito turistico,
certo.
Ma comunque non si potrà fare se il paesaggio è distorto da quadratoni di cemento ovunque, a parte che non ha neanche più senso, perché vista appunto la crisi attuale avremo migliaia di capannoni in disuso, e cosa ne faremo di questo cemento? Oltretutto si porta via appunto terreno anche per poter produrre alimenti agricoli per la gente, perché ci sarà anche la necessità nel prossimo futuro di sfamare milioni di cittadini, e con cosa li sfamiamo? Col cimento. E la domanda che ci viene fatta più spesso, che ci è stata fatta spesso in questi anni, perché voglio ricordare che fino a 6-7 mesi fa basta andare a prendere qualsiasi giornale quotidiano, nessuno ammetteva che eravamo di fronte al collasso economico mondiale, anche a chi lo sapeva, perché non è possibile che chi controllava la finanza mondiale, l'economia mondiale non sapeva di questa cosa, sapevano benissimo, e oltre a sapere erano
complici
di questi speculatori, di questo sistema, di questa catastrofe. Ora voglio dire, la domanda che ci veniva Il problema che ci veniva attribuito tra le altre era quello, ma i lavoratori che lavorano in questi capannoni, voi volete eliminare i capannoni, come facciamo a lavorare? Bene, la risposta l'abbiamo in questi giorni. Con tutti i capannoni che abbiamo, abbiamo migliaia e migliaia di persone o in cassa integrazione o che hanno perso il lavoro. Punto. E penso...
Invece, se invece di fare capannoni all'impazzata senza una logica avessimo portato avanti progetti alternativi, avremmo adesso sicuramente vedremo la crisi con occhi meno preoccupati.
Bene, ora andiamo avanti con il secondo capitolo che parla di industria e artigianato. Finita l'epoca delle super svalutazioni, degli schiavi fatti arrivare a frotte credendo così di essere competitivi in un mondo in totale evoluzione, l'industria generalista veneta è arrivata ad un bivio: o la sua definitiva scomparsa nel breve periodo, o viceversa, anche se questo comporterà grande lavoro e sacrificio, la sua rinascita. Tutto dipende da scelte e strategie che il Veneto Serenissimo Governo in tutti questi anni ha ripetutamente proposto. Scelte drastiche e strategie di rottura oggi si impongono in questa precisa fase storica, non essendo più rinviabili. A. Censimento di tutte le industrie di ogni settore presente nel Veneto territorio, fatto da una commissione industria e artigianato, nominata dall'autorità Serenissima, che dovrà valutare l'ubicazione, le dimensioni, il numero di dipendenti o collaboratori, il fatturato, i manufatti che produce, la qualità degli stessi, la loro reale diffusione nei mercati, il numero di brevetti o marchi registrati, se possiede centri di ricerca o uffici studi, l'età media dei macchinari, se per produrre beni l'industria provoca inquinamento e di quale tipo, eccetera. Fatto questo studio approfondito si avrà una mappa reale e certa della situazione industriale veneta. Solo allora si potranno prendere adeguate decisioni che si possono in tal punto riassumere. Riunione in consorzi federativi di tutte le aziende che producano le stesse merci o similari, privilegiando le aziende che hanno una precisa identità nel mercato per prodotto qualitativo, brevetti, marchi, dimensioni, eccetera. Questo servirà a rafforzare l'immagine nei mercati, dare alla clientela una linea completa di prodotti wall range, maggiori garanzie di continuità aziendale, serietà e qualità costante nei beni prodotti, riduzione dei costi nell'acquisto di materiali, attrezzature, beni e servizi, visti i maggiori volumi in ballo, utilizzo ottimale dei macchinari e del loro ammortamento, creazione di scuole di formazione per il personale in collaborazione con i centri tecnico-professionale, simbiosi con i dipartimenti universitari di facoltà, compatibili con il ramo industriale interessato, con il fine di collaborare attivamente nella ricerca di nuove soluzioni, nuovi materiali, processi produttivi, innovativi, eccetera. Come coordinatore di questi consorzi vi sarà un responsabile generale di nomina governativa, proveniente come formazione professionale dal settore interessato al suo incarico. Il responsabile avrà come compito principale di fare da trade union tra il consorzio da lui diretto e il mercato, la gestione nella sua interezza, l'arbitro imparziale tra le varie anime imprenditoriali che compongono il consorzio. A fine anno relazionerà e risponderà del suo operato all'autorità Serenissima. I problemi per il vastissimo numero di aziende a carattere generalistico, solitamente di piccola dimensione, si fanno più problematici, a causa anche di aspetti umani e sociali che comporta il futuro di queste attività. Spesso sono ditte con poca professionalità, che sono sopravvissute, non prive di colpa, lavorando in condizioni difficili, facendo doppioni dei doppioni di prodotti già esistenti e vendendoli a basso prezzo. Le mutate condizioni economiche mondiali hanno permesso la nascita e l'arrivo di nuovi competitori esterni, che hanno definitivamente messo in crisi questo tipo di attività. Dopo il censimento, le ditte o società che non superano i parametri minimi stabiliti dall'autorità economica produttiva, vedi capacità aziendale di integrarsi con altre realtà lavorative, tipo di prodotto o servizio dato, dimensioni, progetti, modalità di produzione, eccetera, per integrarsi con il nuovo modello economico veneto si devono pilotare verso nuove realtà. Per l'artigianato valgono con poche differenze i parametri fatti per l'industria. Censimento, consorzi. L'artigianato veneto generalista non ha più senso, può ancora dare un notevole contributo nei servizi specializzati interni, ma soprattutto dovrà puntare a produzioni d'élite, rinverdendo una grande e antica tradizione veneta dove le dimensioni, Il fatturato e i numeri non contano, ma conta la qualità sopraffina, l'arte che si combina con la capacità di lavorare. Se l'artigianato veneto seguirà questa scia, problemi per il futuro non ci saranno. Cosa si intende per tecnologia, ricerca, metodi di produzione? Si ha l'impressione che quando si parla di ricerca, tecnologia, eccetera, si debba per forza andare verso astronavi o cose che sono fuori dalla nostra portata. Nulla di più sbagliato. La ricerca, la tecnologia vanno indirizzate verso le cose che vengono usate tutti i giorni e in questi campi c'è ancora un potenziale enorme da sviluppare. E lo stesso dicasi per i metodi di produzione.
Anche qua penso che sia già stato detto tutto. Quello che è importante far capire questo, noi vogliamo dare a tutti quanti la libertà di impresa, però deve essere anche in questo caso ci deve essere un coordinamento e tutto deve essere ordinato. Perché? Perché se no non riusciamo a competere. Allora non ha senso che ci siano 50 ditte che fanno la stessa cosa, se con gli stessi metodi di produzione, eccetera, perché si fanno concorrenza uno con l'altro. E dunque noi rimangono poveri, hanno difficoltà di approvvigionamento, tutto un insieme di cose. Queste aziende qua, se hanno devono avere la forza di consorziarsi e spingere, perché dopo la ricaduta del lavoro ci sarà per tutti, spingere il marchio, il lavoro più importante del settore. Però per far questo, dato che noi siamo stati abituati in quest'ultimo secolo qua nel dividere ed impera, dunque nell'individualismo più sfrenato dove non esiste volontà di cooperare, collaborazione, dunque ci vuole per forza un coordinamento da parte dell'autorità. Ecco perché noi abbiamo messo questo supervisore, perché se no non si riesce a far andare d'accordo queste anime, finché non cambierà logicamente l'aspetto culturale, ma però per far questo ci vuole tempo. Solo così potremo affrontare tutti questi nuovi paesi emergenti, perché ormai, attenzione, non si tratta più, come già abbiamo scritto noi, che fanno le camicie, i calzini, eccetera. Ormai siamo già a livelli di tecnologia superiore. Dunque, noi siamo già in ritardo anche su questo. Ecco perché è importante in questo momento qua il coordinamento, il saper collaborare assieme è fondamentale, e abbandonare tutte quelle piccole divisioni e rancori, anche perché così si riducono i costi.
Volevo aggiungere solo due parole sul fatto appunto di questi ultimi decenni, dell'immigrazione selvaggia di questi ultimi decenni, che in parte non è stata proprio selvaggia, è stata voluta da questi, se possiamo chiamarli imprenditori, ma per me è un azzardo chiamarli imprenditori, da questi personaggi che per essere concorrenti con giganti come la Cina o l'India o lo stesso Brasile o queste realtà qua, hanno creato i presupposti perché nel nostro territorio arrivassero migliaia e migliaia di disperati. Ma per fare cosa? Per sfruttarli, perché per sottopagarli, per appunto per cercare di stare alla pari di questi grandi giganti. Ma e tutto questo è stato messo sulle spalle della società veneta, perché questi
lavoratori,
sì, no, volevo fare un discorso su questi specie di imprenditori, hanno adoperato tutte le strutture pubbliche del Veneto, ma che ha sopportato il peso sociale sia anche economico, perché per adoperare queste strutture pubbliche venete, i veneti hanno dovuto pagare questa immigrazione di massa che è arrivata, e che comunque in questo momento vediamo che che non è più
non è più controllabile,
ma neanche non serve più, perché vediamo che molti cittadini veneti perdono il lavoro giorno dopo giorno. Voglio dire, se questi imprenditori avessero avuto un po' di coscienza, sarebbero andati in quei territori di questi extracomunitari a fare gli imprenditori, a mettere sulle fabbriche, non portare tutta questa gente che ha un'altra cultura, ha un'altra religione, ha un altro modo di vivere di noi veneti, e che causano voglia o non voglia delle disfunzioni sociali e delle tensioni, e per poi fare cosa? Per poi arrivare alla catastrofe economica che vediamo in questi giorni. Cioè, cosa è servito tutta questa immigrazione? Al popolo veneto cosa è servita? A niente. Sono queste persone che sono state sfruttate, tra l'altro, sono servite solo esclusivamente a quei grandi
per arricchire i
leccapiedi del regime italiano, perché si possono chiamare solo così, leccapiedi del regime occupante italiano. Ecco,
non va dimenticato che noi, se anche, cioè vuol dire, se noi avevamo anche bisogno in parte di un certo tipo di immigrazione, si poteva anche attingere da tutti i venti in giro per il mondo, in una quantità, in un numero impressionante. È vero che tantissimi hanno fatto fortuna, altri un po' meno, dunque avrebbero potuto benissimo essere fatti rimpatriare. In ogni caso, se ne sono fatti arrivare un numero esagerato in rapporto alle reali esigenze della nostra economia. Perché? Perché via, per tutti i motivi che sono stati esposti prima. Ecco.
Bene, ora facciamo qualche minuto di pausa, ci risentiremo fra qualche minuto e continueremo la nostra discussione su questa economia veneta futura. Beh, riprendiamo le trasmissioni, ora continueremo con un altro capitolo del nostro documento economico.
Sì, agricoltura, foreste e itticoltura. Anche per l'agricoltura veneta vale il discorso fatto per l'industria. Siamo al bivio decisivo per il futuro della nostra produzione agricola e la sua millenaria storia. La situazione generale di questo importante comparto economico è molto grave e per una serie di fattori. Il primo in assoluto è la spaventosa devastazione del nostro veneto territorio, già di per sé piccolo di superficie, avvenuta tramite un'antropizzazione selvaggia e senza regole che nell'ultimo ventennio non ha avuto soste. A questo si deve purtroppo aggiungere il cancro dell'inquinamento dell'aria, delle falde idriche e del terreno. Somma di fattori altamente negativi che hanno impattato rovinosamente contro la nostra agricoltura e non solo, vedi il turismo, troncandogli di fatto la possibilità in molti casi di uno sviluppo armonioso ed economicamente compatibile. Cosa ancora più grave, l'inquinamento ha pregiudicato la qualità delle nostre colture e prodotti, rendendoli più vulnerabili alla concorrenza esterna. Altro aspetto negativo, oggi 2005 non esiste uno straccio di piano programmatico o di indirizzo futuro per la nostra veneta agricoltura su cui confrontarci, se non le solite prebende umilianti e deleterie, oltre che alle vuote parole d'ordine di regime, buone per ogni occasione: fare sistema, eccellenza, qualità, ricerca, eccetera eccetera. Terzo aspetto, i prezzi pagati al produttore agricolo. Non bisogna mai dimenticare che l'agricoltura è un bene primario cui non si può rinunciare in nessun caso. Per questo motivo le regole che governano gli altri comparti economici in molti casi non possono valere nel settore agricolo. Attualmente stiamo vedendo tutti noi cose assurde che purtroppo confermano l'annichilimento culturale di buona parte del nostro popolo. Si danno valori sproporzionati per chincaglierie, cianfrusaglie e altri cosiddetti beni, mentre si fa un'enorme fatica a riconoscere qualche centesimo di euro in più per prodotti genuini che sono destinati alla nostra alimentazione di tutti i giorni e alla lunga possono incidere sul nostro benessere e salute. Tutto questo deve finire. Il lavoro serio per il bene comune va pagato. Passiamo ora agli indirizzi programmatici. Potenziamento dei settori cardini della nostra veneta agricoltura. Comparto zootecnico, latte e carne, il più importante per dimensione, fatturato e per l'enorme indotto che genera. È bene ricordare, perché pochi lo sanno, che l'allevamento di bestiame fa lavorare tutti, nessuno escluso. A tutto questo si aggiunge altro lavoro dato dalla filiera di trasformazione e vendita dei prodotti derivati, difesa e valorizzazione delle razze bovine, ovocaprine, autoctone, spinta nel creare unioni e consorzi di settore. Bollo di legge marciano, ciò riprende una tradizione veneta, vecchia di secoli, che certifica al consumatore l'origine, la qualità e la salubrità dei prodotti alimentari made in Veneto. Certificazione da non confondere con le attuali, prive di reale credibilità e mai pienamente attuate. Alla selvicoltura massimo impulso, dovrà svilupparsi su due piani diversi. Forte rimboschimento in zone pedemontane e montane, con piante d'alto fusto tipiche dell'ambiente circostante, con il fine principale di ripristinare l'equilibrio ambientale e paesaggistico. Il tutto volto a garantire rendita e il non abbandono dei luoghi d'origine una volta risanato l'ambiente. Alla popolazione locale sarà permesso lo sfruttamento controllato del legname. Coltura di piante di rapido crescimento per usi industriali e di biomassa. Queste piante andranno a integrare o sostituire parte delle colture tradizionali non più competitive. Data la raccolta completamente meccanica, potranno essere piantate anche in zone marginali. Dietro a queste nuove colture verrà a crearsi un nuovo consistente indotto tecnico industriale. Per il settore vinicolo si dovrà puntare a ottenere meno produzione ma più qualità. È inutile e alla lunga controproducente produrre migliaia e migliaia di ettolitri di vino non di altissima qualità, che poi andranno inevitabilmente buttati via. Si dovrà, ma non solo nel settore vinicolo, diminuire la forbice dei prezzi tra il contadino che produce e il consumatore che compra. Tutto questo per incentivare la produzione di ottima qualità. Non siamo contro la ricerca scientifica nel settore agroalimentare, purché essa sia regolamentata da precise regole etico-morali. La Veneta Sanissima Repubblica ritiene fondamentale un recupero della propria ricchezza marina, impegnandosi sia internamente che presso le sedi internazionali opportune a promuovere il risanamento ambientale del bacino dell'Adriatico, auspicando un coordinamento tra tutti i paesi rivieraschi basato su accordi quadro multilaterali. Il recupero ambientale passa anche attraverso un divieto totale verso tutte quelle pratiche di pesca che depauperano la flora, la fauna e l'ambiente marino, fluviale e lacustre. In questa prospettiva si ritiene importante uno sfruttamento controllato ed equilibrato delle ricchezze ittiche, bilanciando naturalmente lo sfruttamento ai fini alimentari con il necessario ripopolamento e fermo biologico.
Anche in questo caso penso, in questo caso c'è ben poco da aggiungere, perché però è una piccola osservazione che voglio fare. Partiamo da un presupposto che fino ad oggi mai nessuno ha fatto, nessuno. L'agricoltura è un bene strategico, più importante forse del petrolio, perché senza agricoltura non possiamo vivere e non possiamo rimanere in balia di nessuno, perché adesso come adesso abbiamo il dovere di preservare la nostra agricoltura e dare reddito certo, e soprattutto va considerato un aspetto sul documento, questo è stato ampiamente detto, cioè noi guardiamo il centesimo su prodotti agricoli che sono cioè su prodotti alimentari che sono importanti per la nostra esistenza, e non guardiamo le decine di euro per cianfrusaglie o altre cose che non hanno nessun valore. Ecco, è arrivato il momento di dare il giusto valore alle cose fondamentali. Ripeto, l'agricoltura è un bene strategico, soprattutto in questo momento qua, dove non ci sono più certezze.
A me sembra che sia appunto stato detto tutto, e se non c'è altro possiamo passare all'ultimo capitolo, che parla di trasporti, viabilità ed energia. Il Veneto Sanissimo Governo ritiene che altre grandi vie di comunicazione sullo stile della cementificazione anni 60 risultino oggi di difficile realizzabilità nel territorio veneto. È necessaria invece una razionalizzazione delle grandi arterie stradali e autostradali, coniugandola con una visione dei trasporti non invasiva per il territorio ed integrativa tra i vari mezzi, interscambio, gomma, ferrovia, aereo, nave. In questi anni abbiamo assistito alla liberalizzazione selvaggia dei trasporti, non solo a ovest ma anche e soprattutto a est. Negli ultimi anni è incrementato notevolmente il traffico su gomma dall'est e di questo passo lo sarà sempre di più. Da un recente studio tedesco pubblicato su Der Spiegel emerge che un autocarro da 40 tonnellate reca un danno alle infrastrutture e all'ambiente pari a circa 16.800 auto al chilometro, quantificabile inoltre a 1 euro a chilometro percorso. Basta pensare alle decine di migliaia di camion che attraversano la nostra terra per stimare l'importo di danni che quotidianamente subiamo per una continua politica dissennata di incentivo al trasporto su strada, e senza considerare le ore di lavoro perse in code estenuanti e di preziose vite cadute sull'altare dell'asfalto. La soluzione proposta punta a razionalizzare le direttrici di grande viabilità, potenziando altri mezzi di comunicazione, idrovie e ferrovie, associate all'obbligo per il traffico su gomma in transito di viaggiare su rotaia o chiatta. Ciò implica la revisione della rete ferroviaria ed un potenziamento degli interporti. Verranno potenziate le dorsali ferroviarie nord-sud, est-ovest, con due binari per il traffico gommato e due binari per merci e passeggeri, con controllo sui tempi di viaggio delle merci. Parallelamente si cercherà di potenziare i trasporti locali con sistemi non inquinanti, eliminando quei mezzi ancora basati sul petrolio, sostituendoli con quelli ad energia pulita. Ciò dovrà valere anche per i mezzi locali privati, furgoni e similari. I veicoli commerciali adibiti al traffico interno dovranno essere obbligatoriamente dotati di motori ecocompatibili, ecodiesel e alimentazione elettrica. Il nostro Veneto è attualmente autosufficiente nel campo dell'energia elettrica, ma questo non ha portato alcun vantaggio alla nostra gente e alle nostre imprese. Visto il continuo crescere del fabbisogno italiano, si sta pensando a costruire mega centrali elettriche in Veneto. Ciò non è ammissibile, sia per lo spazio territoriale richiesto ed usurpato, che per l'impatto sulla disponibilità d'acqua e sulle ricchezze naturali. Per le esigenze future dovremo sfruttare tutte le opportunità che la nostra terra potrà dare, ad esempio biomasse, pannellizzazione solare privata e pubblica, sfruttamento dei rifiuti, gas di produzione animale, moto ondoso. Per biomasse si intende materiale forestale, residui agricoli e agroindustriali, legno di potatura degli alberi da frutta, paglia dei cereali, steli, foglie residui di diverse coltivazioni. Incentivo alla realizzazione di mini centrali anche a livello familiare con minori costi di impatto, di controllo e di produzione. Le mini centrali costituiranno la fonte primaria di sviluppo energetico a livello familiare e aziendale e saranno collegate tra loro formando una rete ed il surplus eventuale verrà messo in circolo a fini di risparmio o di rabocco per i nodi sottoproduttivi. Questo rappresenta l'indubbio vantaggio che in caso di blackout di uno o più mini centri produttivi il sistema non si trova in difficoltà. La Veneta Serrism Repubblica promuoverà dei comitati scientifici multilaterali con gli stati confinati per promuovere l'adozione di energie pulite anche oltre il territorio veneto. Beh, ci sembra qua importante quello che riguarda sia i trasporti, visto che non abbiamo un territorio immenso, come più volte abbiamo ripetuto, e non è ammissibile continuare questa politica di creare nuove strade. Non è più ammissibile. Si devono per forza, e ci sono, trovare altre vie per risolvere il problema del traffico. Non è, ripeto, nel 2009 non è ammissibile ancora continuare a costruire strade perché ormai non servono.
Soprattutto il trasporto delle merci.
Sì. Anche perché, tra parentesi, nessuno ci ha spiegato dove le costruiamo queste strade, se facciamo passare sopra le case, sopra i centri abitati, no, perché spazi per poterne costruire ormai nel Veneto ne sono rimasti ben pochi, se andiamo a guardare, perché se consideriamo la parte sud del Veneto, dove è rimasto un po' di terreno agricolo, è la parte dell'estremo est, dopo tutto il resto è già stato cementificato, cioè, dunque guardiamo anche la realtà, vi sono altre possibilità se si vogliono, cioè come abbiamo detto noi, trasporto ferroviario, trasporto fluviale integrato, è mai possibile che nel 500 si poteva andare da Venezia a Torino, adesso non si può fare questo? Tra parentesi, ecco, c'erano tutti i porti sul fiume Adige fino agli anni 30, adesso non c'è più niente, l'Adice è diventato
quasi un torrente,
un rio.
Ecco. Dunque, questo creerebbe lavoro, sviluppo, eccetera. Continuiamo a insistere ancora. Allora, per chi viaggia tutto il giorno sulla strada come è sottoscritto, si rende conto cosa vuol dire perdere ore e ore in colonna? Perché vi sono migliaia e migliaia di tir oppure incidenti che tutti i giorni ci sono. Questi sono costi che noi paghiamo tutti i giorni, vanno a danno della nostra competitività. Possibile che questo non lo vogliamo capire? Noi utilizziamo un motore da 500 cavalli più per portare 20 tonnellate di materiale, quando una chiata ne potrebbe portare 50, 60 di tir alla volta, 40, con lo stesso motore. Cioè, ecco. Allora, è arrivato il momento di cominciare a ragionare, non possiamo più continuare su questa strada qua, dato che noi non abbiamo grandi trasferimenti all'interno del nostro territorio, cioè lunghe distanze, logicamente tutti i veicoli leggeri possono benissimo essere equipaggiati con motori ibridi o comunque elettrici, ecco, anche qua altra fonte di sviluppo, o biocompatibili. Mentre per quanto riguarda È chiaro che non è che possiamo togliere completamente il trasporto su strada, questo sarebbe impensabile, ma questo penso sia ovvio, cioè non serve ripetere queste cose. Però togliere l'altra strada, tanti autocarri pesanti, questo lo si può fare, dunque automaticamente le strade sarebbero sgombre. E dunque non ci serve più necessità di costruirne altre. Ma avremmo meno danni sulle strade, cioè tutto quell'insieme di cose che abbiamo detto.
Ma senza calcolare, tralasciare anche tutto l'inquinamento,
sì.
L'inquinamento che questi mezzi causano nel territorio, inquinamento acustico, inquinamento da scarichi, sì. Da gas di scarico,
inquinamento da pneumatici, da freni. L'incidente che fanno, che vanno che provocano, quando succede un incidente, si ribaltano in mezzo a terreni, dunque inquinamento anche nel terreno, nell'acqua, e falde, eccetera.
E dopo questo si ripercuote sulla salute pubblica con questo innalzamento delle percentuali di tumori, che dopo comunque bisogna pagarle, perché non so se abbiamo bene in mente cosa ci costa un malato di cancro al servizio sanitario
e quindi alla collettività.
Sì, esatto, alla collettività e tutte le altre malattie che vanno a incidere sulla nostra salute.
Cioè il vero sviluppo è la crisi, questa crisi devastante qua, se si ha l'intelligenza può far cambiare radicalmente il metodo di sviluppo. Al contrario, se andremo avanti con la logica del cemento è la fine definitiva. È chiaro che noi come veneti questo non lo accettiamo più, cioè dobbiamo capire che siamo nel 2009, non nel 1950. Ecco. Siamo nel 2009, non abbiamo più spazio, ripeto, non c'è più spazio nel nostro territorio da poter devastare. Ecco. Se il Veneto fosse 580.000 km quadrati con la stessa popolazione, potremmo continuare questa logica. No, noi abbiamo meno di 18.000 e 5 milioni di abitanti.
Ecco. Dobbiamo eliminare l'inquinamento e oltre ad eliminare l'inquinamento dobbiamo trovare delle alternative che non sono alternative da dover inventare. Sono già,
ci sono già
decenni che sono inventati biomasse, l'eolico, motondoso, senza parlare che il Veneto sarebbe sufficiente solo per l'energia elettrica, sì. Delle centrali idriche delle nostre montagne, anzi il Veneto vende energia alle regioni limitrofe e non si capisce come mai si deve continuare con questa logica legata al petrolio, legata alle lobby del settore. Ecco, in conclusione di tutti i nostri ragionamenti volevo aggiungere che alcuni elementi del documento che abbiamo fatto riguardanti anche la moneta erano legati a discorsi, a pensieri, a ragionamenti di geopolitica internazionale che comunque in questo momento, vista la situazione come possiamo verificare, cambiano di giorno in giorno e che comunque possono essere rivisti e riragionati insieme al momento opportuno.
Anche perché ricordiamo che questo documento è nato concettualmente circa una decina d'anni fa, forse un po' meno, la stessa stesura è del 2005, quindi ha sicuramente bisogno di una rivisitazione. Ma quello che più c'era per noi era importante era dare delle linee guida e far capire ai veneti, ma anche non solo, quali sono le nostre idee in campo economico. Poi se c'è qualche particolare, qualche elemento da modificare, siamo naturalmente pronti.
Cioè, si può discutere tutto quanto, è discutibile perché la storia non è un monolita che rimane sempre fermo. Questi sono alcuni suggerimenti, si può lavorare oltre, però teniamo presente sempre, sempre, non ci stancheremo di dirlo, l'età dei nostri documenti, cioè nell'ambito in cui ragionavamo. Adesso le cose cambiano tutti i giorni, non si può più pensare di ragionare come sei mesi fa, non si può più ragionare come sei mesi fa, adesso bisogna ragionare come adesso.
Ecco, detto questo, però è importante che, a mio avviso, ma penso anche di Luca e Andrea, quei punti che abbiamo letto, sicuramente si discutere, però secondo noi sono quanto mai attuali, soprattutto in un momento drammatico come questo qua. E proprio da qua voglio partire, momento drammatico per il nostro Veneto, che non ha guida se non il Veneto Serenissimo Governo, perché non c'è parola su questa situazione qua, da parte delle cosiddette autorità venete. Il Veneto Serenissimo Governo si è sempre fatto carico di difendere i nostri interessi di tutta la popolazione, e soprattutto in questo momento qua è necessario che ogni Veneto ritrovi quell'unità assieme agli altri venti, abbandoni l'esasperato individualismo, le divisioni, ritrovi comunità e riscopra quel valore dell'unità che è sempre esistito all'interno del proprio Veneto, perché noi non abbiamo mai avuto Guelfi e Ghibellini. Siamo sempre stati uniti con la nostra autorità serenissima, e nei momenti drammatici il nostro popolo è sempre stato baluardo dell'autorità serenissima e dei valori marciani. In questo momento qua tutti noi dobbiamo fare quadrato per salvare il nostro Veneto.
Ecco, l'unità, l'appello che faceva Luigi appunto si rifà in qualche maniera a un discorso di riappropriarci della nostra storia, delle nostre istituzioni, partendo dalle piccole, dalle piccolissime comunità che in qualche maniera dovremmo ricreare, rigenerare, che devono essere il tessuto primo, devono essere il punto cardine per dare forza alle nostre istituzioni, veramente per dare voce al popolo come è sempre stato nella nostra storia. E in questo momento drammatico, possiamo vedere i giorni scorsi, realtà economiche anche oltreoceano
immense
che causeranno sicuramente delle tensioni folli in tutto il mondo, che crollano da un giorno all'altro. Noi veneti, se vogliamo salvarci, questo è il momento opportuno, cioè se vogliamo ritornare alla nostra storia, questo è il momento opportuno per unirci tutti nella salvaguardia della nostra storia, delle nostre istituzioni, e solo il Veneto Serenissimo Governo si è adoperato in questi anni per portare avanti indipendentemente e indipendenti da tutti queste nostre istituzioni, questi nostri valori, altrimenti per i veneti non ci sarà più futuro. Se vogliamo avere un futuro dobbiamo stringerci attorno alla nostra, dobbiamo far rinascere la nostra nazione, dobbiamo rifarla entrare
nel novero delle nazioni d'Europa,
del mondo.
Il nostro è soprattutto stare a far quadrato attorno alla nostra gloriosa e millenaria bandiera. Non è vero, come dicono certi, che in questo momento qua lo Stato sta tornando ad essere protagonista. Non è assolutamente vero. Nella nostra storia l'abbiamo dimostrato, anche in momenti più drammatici il nostro vento ne è sempre uscito. Però bisogna, ripeto, fare quadrato attorno ai nostri principi, alla nostra storia e ai nostri valori. Se faremo così sicuramente ce la faremo. Grazie.
Bene, sì, salutare e ringraziare chi questa sera ci ha ascoltato, rinnoviamo l'appuntamento
per la settimana prossima. E un saluto a tutti quanti da Andrea Viviani,
Luca Peroni,
Luigi Faccia.